Inizio questo incontro organizzato insieme con la casa editrice PM, l'editrice del libro, dell'ultimo libro di Renato Farina. Io vorrei anche ringraziarlo per aver scelto questo luogo, questa vicinanza con il Centro Culturale di Milano per così dare inizio a delle riflessioni, a degli incontri su questo suo ultimo lavoro. Maestri, incontri e dialoghi sul senso della vita. Abbiamo con noi poi il professor Vittadini, professore di Milano di statistica e presidente della Fondazione della Sussidiarietà, caro amico dell'autore, e con loro iniziamo ad ascoltare da dove è nato questo libro, tecnicamente è nato dal lavoro stesso di giornalista di Renato Farina, ma colpisce fin dall'inizio nella parte, una sorta di introduzione dell'autore, che raduna tra le tante personalità conosciute, incontrate per interviste, per richieste dei giornali per i quali lavorava, una scelta di incontri. Troviamo grandi nomi che hanno segnato, grandi persone che hanno segnato il tempo che noi stessi stiamo vivendo nelle diverse età anche dei presenti, ma figure la cui statura o la cui anche particolare vita, come alcuni che non sono notissimi magari alla maggioranza delle persone, però nel libro rappresentano tutte una intensità di vita che sembra essere proprio la ricerca dell'autore. Sono tutti sempre dialoghi e figure presentate con una premessa che descrive la loro persona a tutto tondo, quindi non sono legate solo a un certo tratto di tempo o di cronaca. È un libro che è legato proprio al fatto, potrei dire, dell'amicizia, della tensione di ognuno, la sua in questo caso, a cercare il vero e a riuscire a trasmetterci la sorpresa che esso esista come fattore che costruisce la propria vita e la vita della società. Io vorrei chiedere da subito, lo schema dell'incontro sarà così, una chiave di lettura, che cosa lo ha colpito, al professor Vittadini, e poi ascoltare anche dall'autore qual è il perché anche di quest'ultimo suo lavoro, per poi passare anche a qualche domanda e dialogo tra loro due. Vittadini, se...
Allora, innanzitutto la cosa interessante del libro è il titolo e le quattro parole che appaiono: maestri, incontri, dialoghi e senso della vita. Perché chiunque segua o non segua i talk show o legga i giornali ha già una chiave di lettura diversa da quella normale. Oggi un giornalista non incontra un personaggio dandogli del maestro, casomai il maestro è il giornalista e quello che è lì diventa il burattino nella sua, soprattutto nei talk show, diventa il burattino sotto le sue grinfie per aumentare l'audience. E anche sui giornali diciamo che il personaggio è un pretesto, se il personaggio è grosso è un pretesto difficile da trattare, ma comunque sia è evidente che il protagonista è il giornalista stesso. Quanto a casta, penso che non sia seconda a nessuno, anche se dice che le caste sono quelle degli altri. Dare del maestro a uno che si incontra vuol dire avere l'idea che tu, quando incontri qualcuno, vuoi farlo parlare, e questo è il grande giornalismo. È l'idea che tu vuoi in qualche modo tratteggiare qualcuno da cui vuoi imparare. Ti metti a far emergere la persona. E questo infatti poi, come dirò fra un attimo, è il senso di questi incontri, di questi, seconda parola, incontri. Perché quando uno dice che quello che è davanti è, può essere un maestro, vuol dire che la parola incontro emerge. Incontro è diverso da talk show. L'incontro è un punto in cui due umanità si pongono davanti per scavarsi dentro. Lo scopo del talk show, lo scopo dell'intervista di solito è lo scontro. Lo schema dei giornali più alla page oggi è l'abbiamo provato anche di persona, mettere due, creare un contrasto con l'idea che la verità non esiste, la verità è relativa. Questa è una dei punti più importanti di certi grandi editorialisti o direttori, e quindi io non devo incontrare, io devo far emergere degli scontri in modo tale che da questo scontro sia colpisca, e questo vale dalla cronaca nera alla politica a anche le pagine di cultura. Invece l'incontro è qualcosa in cui io incontro un maestro per scavare in una direzione, scoprire che cosa sta al fondo di lui stesso. Mi devo incontrare non solo con lui, ma col suo desiderio di vero, con la sua struttura di vero che preesiste a lui. Per questo arriviamo a un'altra parola che nella cultura occidentale, sottolineo occidentale, pre-cristiana e cristiana, diventa fondamentale, la parola dialogo, perché il dialogo è lo strumento dell'incontro. Il dialogo è il dialogo, non per niente tutto Socrate è riportato a dialoghi, tutti i grandi autori, lo stesso Don Giussani riportato qui, che scrive un libro qua di Tischrede citando un grande, Lutero, che fa dialoghi, e il Vangelo stesso è per molti aspetti un racconto di dialoghi. Il dialogo è lo strumento dell'incontro. Quando io voglio trovare un maestro, di solito non si dialoga, di solito non ci si ascolta, di solito si ribadiscono delle verità, certe volte urlate, senza porsi davanti. Ma la chiave di volta è la quarta parola, che introduce anche agli autori, il senso della vita. Si cerca un maestro attraverso incontri, dialogando, quando si ha tema il senso della vita. E secondo me questa è anche la chiave degli autori scelti, no? Che sono, io conosco Renato da almeno da 30-35 anni, e da quando ha cominciato i suoi passi di giornalista ne ha incontrati molto di più di persone. Quello che colpisce in questo libro è chi c'è e chi non c'è. Perché allora uno dice, come mai ci sono certi autori che guarda primo filone alcuni dei più grandi della vita della Chiesa di questi anni? Giussani, Wojtyła, Ratzinger, Madre Teresa, Scola, von Balthasar, Biffi, tutta una serie di qualcosa di interessante, perché di solito ognuno di questi si guarda sfuso. Qui ce l'abbiamo insieme, perché questi sono un filone unico. È una certa parte, una certa vita della Chiesa che lui incontra, e riprenderò perché è il senso della vita. È interessante che siano questi gli autori, ma è interessante che insieme a questi, infatti all'inizio non capivo, è perché ci sono altri che, come dire, con la vita della Chiesa sembrano non c'entrare. Oddio, uno a metà, Testori, fotografato nel momento in cui, dopo la prima parte della sua vita laica, incontra Giussani, e incontra quindi anche Renato, incontrano molti di noi. Ma poi abbiamo autori che io stesso non conoscevo, essere, diciamo, entrati nell'ottica di Renato. Prezzolini, Abbagnano, Matteucci, La Fallaci lo sapevamo, ma Riccardo Muti, cosa mette insieme i primi e gli altri? Perché nella logica della contrapposizione i primi sono gli uomini di chiesa, gli altri sono gli uomini laici. I primi sono i credenti, gli altri non credenti. Se riprendiamo lo schema di prima, contro cosa dice il credente e il non credente, lo schema normale che così alla televisione chiamano il prete o il credente per avere il contraddittorio. E invece questi autori sono un filo rosso unico, perché anche i credenti che sono qui, anche gli uomini di chiesa, non sono per proclamare in modo la teologia in modo dogmatico. Sono gente alla ricerca del senso della vita, e qui viene la chiave del libro. È gente che Renato incontra, magari contratti evidentemente come sa fare il giornalista lui, no? Perché i piedi e le donne di Wojtyła, no? O quella cosa rivelata anni dopo di Madre Teresa, di questa sua certezza sull'oggettivo non suffragata da una da un riverbero, no? Che poi è stata buttata anche questo in termini giornalistici, e il carattere di umiltà profonda del Papa di adesso, e la conversione di Scola, e von Balthasar con la difesa appassionata del dogma, cos'ha in comune? È gente che anche quando difendeva il dogma non era dogmatica, è gente che ha fatto un percorso di esperienza in paragone col mondo laico, ma come Don Giussani, il primo evidentemente, è gente che ha voluto dar ragione della fede che era in loro. Non si è difesa, magari su schemi progressisti ma chiusi, lo schema del cattolico, ma ha voluto paragonare la sua fede mostrando l'aspetto di percorso personale, in alcuni casi come Giovanni Paolo II, qualcosa che in gioventù, come racconta lui, non sapeva neanche di andare a fare il Papa, perché non sapeva neanche di andare a fare il prete. Ma è un percorso in cui il tema è l'uomo. L'uomo che pur avendo incontrato la fede, pur essendo addirittura Papa, è alla ricerca. Per citare Carron nell'altra settimana agli esercizi degli universitari di CL, di fronte all'immensità della domanda, che parla della risposta, perché sente che la domanda non è sopita, non è a posto, non è tranquilla, non è e quindi non contrappone, magari per fare la giornata ecumenica, qui si parla di Assisi quando su Ratzinger, ma si tranquillizza in una posizione, è un uomo alla ricerca, dimostrando che si può avere una fede e nello stesso tempo essere alla ricerca, e questo fa il comune con gli altri, perché anche un Prezzolini, considerato nella mitologia come l'incorruttibile ateo, rivela a Farina questa domanda di fede, che in Testori diventa un'esperienza, ma nella Fallaci è una domanda reale. Scopriamo Labbagnano che per un attimo si domanda di... Il filo rosso è il senso della vita come un punto comune che crea unità, che va contro i postulati di questa società, di questi editorialisti, di questi giornalisti che vanno su questo schema e vivono e campano su questo schema. C'è una domanda di senso della vita che ha bucato le ideologie, anche l'ideologia cattolica, per diventare nell'angoscia esistenziale dell'uomo moderno un punto comune. Un punto in cui puoi trovare un Papa che si domanda e un laico che afferma una certezza. Perché è gente che capisce che per affermare quel che è deve mettersi in discussione. Ricordo una frase che ripete sempre Giancarlo Cesana di Don Giussani, che mi è venuta in mente leggendo questo libro. Lui diceva, Giussani gli ripeteva sempre che quando era giovane... gli ripugnava la frase "Sacro cuore del mio Gesù, fa che ti ami sempre di più", e per questo ci ha creduto, l'ha verificata tutta la vita. E Cesana commenta sempre: per capire la verità di questa frase ha rifatto la Chiesa, cioè non l'ha negata, ma non l'ha neanche presa e messa lì, ha paragonato fino in fondo la sua esistenza umana, le sue domande. Non si è tranquillizzato come uomo di fede, ma questa è la caratteristica anche del Papa di prima e del Papa di adesso. Per questo così potentemente alla ricerca di un dialogo col mondo contemporaneo. Perché l'angoscia non è dei non credenti, l'angoscia è di tutti. L'angoscia esistenziale del mondo moderno è nostra, l'angoscia ce la portiamo dentro. E se cerchiamo Dio e Cristo come risposta è perché vogliamo la risposta a questa angoscia, allora ci sentiamo profondamente insieme. A gente che ha una cultura totalmente diversa, a gente che dice, come Prezzolini nel libro, che non ha la fede ma gli dispiace, che è sfortunato. Questo senso della vita, e qui si inserisce Renato, perché Renato è quello che si capisce, che scrive questo libro e incontra questa gente perché ha bisogno di incontrare gente che lo aiuti nel suo percorso esistenziale umano, di credente, di uomo amico di Don Giussani, intimo dei papi, ma che non si acquieta, perché come disse Giussani all'ultima volta che venne a un meeting di Rimini, vi auguro di non essere mai tranquilli. Chi crede, chi è certo, e allora ha bisogno di incontrare, perché questo incontro rinnova, l'incontro col maestro rinnova, rimette dentro la domanda. E questo incontro, tra l'altro, non è un incontro a tesi, perché l'altro tema del libro è che non è l'incontro con le tesi di Abbagnano, di Ratzinger, è l'incontro con la tesi che nasce dall'uomo, come diceva sempre Don Giussani, che Gesù è uno che mangiava, con cui si poteva mangiare, che il cristianesimo è nel mangiare e nel bere. E qui si vede questa gente, e infatti è gente per cui il mangiare e il bere, o la veste larga di Ratzinger, ha la stessa potenza dell'enciclica che scrive. Non si potrebbe parlare dell'enciclica sulla speranza senza la veste che si allarga. Questi sono gli incontri, perché la verità in questi incontri si scopre in particolari, o anche l'appassionata ricerca della verità si scopre nei 28 chili di Oriana Fallaci, si scopre nella carne. Per cui, per concludere questa mia lettura, io dico che le quattro parole del titolo dicono un percorso non chiuso, ma dicono anche perché questo percorso, perché queste persone, e perché oggi è il momento in cui è successo qualcosa di nuovo, è finita la modernità. Questo libro lo fa vedere, la modernità fatta di ideologie che si contrappongono, anche l'ideologia cattolica, un'ideologia fatta, o cristiana, un'ideologia fatta di leggi e di obbedienze impersonali. La quinta parola che c'è in questo libro è la parola esperienza. Non è scritta, ma è la parola esperienza, la riscoperta dell'esperienza dell'uomo, come ne parlava Giussani, come la cita in certi brani di Giussani, quando dice: la preoccupazione più grande per noi deve essere questa, che con semplicità di parole l'esperienza del mistero torni tra la folla, tra la gente e gente, e poi ancora, il mistero non è la tenebra, ma ciò che ci è dato sperimentare dell'essere. Questa esperienza ci mette in comune, perché io posso credere per l'esperienza del mistero. Neanche il Papa può sostituirsi a me. Io per sperimentare devo essere unito al Papa e ai Vescovi, ma devo fare esperienza io. E allora anche questo mi fa paragonare sull'esperienza con un laico come Prezzolini, con una come Oriana Fallaci. Lo si vede forse dal punto più clamoroso dell'incontro tra Testore e Giussani. Ricordo un libro, Il senso della nascita, in cui è un paragone di esperienze, uno che ha fatto della sua vita l'inno alla laicità fino a essere blasfemo, e l'altro che ha vissuto sempre nella Chiesa, che si incontrano e mettono insieme le esperienze. La parola esperienza è la chiave di questo libro, ma la parola esperienza è l'inizio del mondo nuovo, è l'inizio della fine della modernità, è l'inizio dell'idea di una Chiesa che non si arrocca e di un mondo laico che non lo uccide. Un mondo molto al di là dei talk show, che è meglio non perdere tempo neanche un giorno a sentire, perché è il mondo dell'incontro in cui ciò che è importante avviene magari negli interstizi della storia, avviene nei particolari, avviene in un modo, vede appunto come dice, avviene come racconta nelle vie di Calcutta, o nella fragola a panna di Ratzinger, o nel radersi al mattino prima di morire, o nell'amore a Pinocchio di Biffi. In questi punti si vede questa esperienza che comincia qualcosa di nuovo. In un momento di decadenza comincia un mondo che non è ancora arrivato, ma che sarà fatto di esperienze, in cui l'uomo dovrà riverificare tutto, il credere e non credere. E allora chi va a investigare, a mo' di Diogene, oggi, incontrando la gente, avendo l'umiltà di ascoltarla, chiamandole maestre e raccogliendo così, e questo secondo me è un profeta del mondo nuovo, e secondo me questo libro ha questa funzione.
Grazie. E chiediamo adesso all'autore di di raccontarci insomma l'insorgenza da cui ha voluto partire per darci queste parole. Prima di dargli la voce volevo così segnalare anche a voi tutti che in questa introduzione che lui fa cita due poesie piuttosto singolari che fanno come da perno e fanno un eco anche alle cose che ha detto Vittadini. Sono una di Eugenio Montale, Prima del viaggio, dove parla appunto nel tratto finale di questa poesia che solo un imprevisto può riaprire la vita. Il tema dell'incontro citato certamente è questo imprevisto. E poi la poesia di Eliot sul viaggio dei magi, questo cammino molto faticoso, invernale di questi uomini, e che poi tutto l'accento invece è sul loro ritorno dopo una nascita, dopo una cosa nuova vista. Non siamo più tornati come prima. Sembra quasi il tragitto che tu hai compiuto e compi in ogni approccio alle persone che hai, di cui ci racconti, e mi viene appunto da dire che questo fatto che la modernità è finita dal punto di vista della contrapposizione di ideologica di idee, che è emersa come una vita con sorpresa, no? Tra le persone, e che da essa come non si torna più indietro, che questa cosa è molto più avanti di qualsiasi punto di vista dottrinale sulla società e sul mondo, ed è un punto di legame che tu quasi forse indichi come quasi una comunità di persone, però sei tu che la leghi così. Allora mi viene appunto da dire, di domandarti, questi incontri sono stati incontri anche per gli altri, perché tu andavi verso di loro con una come dire, curiosità, tu con una domanda aperta che ti sentiva, ti mostrava già legato alla loro vita, non tanto legata alla grandezza dei personaggi o alla loro fama o alla loro capacità, alla loro caratteristica. Ecco, questo è davvero colpisce. Forse questo è il punto di partenza anche nel metà del cammino di nostra vita, nel quale sei e siamo.
Perché ho desiderato tanto che ci fosse Giorgio Vittadini a presentare questo libro? Perché desideravo capire che cosa avevo scritto. Perché io sono certo di aver messo insieme una cosa essenziale della mia vita, no? Che sono gli incontri con le grandi personalità. Però avevo ed ho bisogno di trovare le ragioni continuamente di questo, no? Perché io non voglio che per me questo libro sia fatto e chiuso, no? Ma voglio riaprirlo, no? Voglio riaprirlo istante per istante. E Giorgio, che conosco sin dal suo primo anno di università cattolica, alle lezioni di Don Giussani, facemmo anche insieme il gruppo di studio sul rapporto chiesa e politica nella cristianità primitiva, non so se lo ricordi, fece lui la relazione davanti a Don Giussani di questo, del testo di Ugo Raner, per me è questo, no? Cioè per me è ciò che impedisce che il libro sia chiuso, cioè impedisce che una volta compiuto un lavoro ci si limiti a dire, come fa un muratore bravo, il muro è dritto, no? Ma guardando il muro dritto dice all'opera, no? E questo è il compito dell'amicizia, no? È il compito che ha il rapporto con un amico, cioè l'effetto è il contenuto del rapporto con un amico, no? Cioè che ti introduce continuamente nell'istante che avviene, no? Nell'istante che avviene scoprendone il senso, no? Per questo ho chiesto, e ha detto delle cose che non pensavo e non sapevo di questo libro. Sapevo della parola incontro, no? Perché è vero quello che lui ha detto, è tutto vero, non ci avevo pensato, ma da cosa nasce il fatto che uno diventa capace di accostarsi agli altri uomini nella dimensione dell'incontro e del dialogo? Dal fatto che questo ti è stato insegnato, ti è stato comunicato non con la teoria ma attraverso l'esperienza di questo rapporto, no? Allora, io, non è un caso che ho messo all'inizio Don Luigi Giussani, no? Dove dico che di tutti è stato, io spero, quello che ritengo il mio padre e maestro, no? Spero che mi ritenga ancora suo figlio, no? Ma è così, cioè mi ha generato questa cosa, no? Per cui, cioè, questa roba qui è frutto del metodo cristiano, no? Che poi io posso aver applicato bene o male, ma il metodo cristiano è il metodo per cui quello che incontri è un mistero. L'altro che hai davanti, che ti viene davanti, è il mistero. E la vita è il luogo dove questo mistero ti si fa incontro attraverso il volto di altri. E naturalmente io, se guardo la mia esperienza, ho avuto una grandissima fortuna, no? Ho potuto, grazie al fatto che ho lavorato al sabato specialmente, avere l'occasione di cercare di imbattermi in grandissime personalità, no? In grandissime personalità, e devo dire che queste grandissime personalità in che cosa hanno manifestato la loro grandezza? Proprio nel senso che diceva Giorgio, cioè i grandi sono coloro che non hanno chiuso il loro libro, no? Sono coloro che quando incontrano l'altro, fosse pure un fuscello, lo riconoscono come mistero, no? E allora capisci che tu accadi nella loro vita, no? Bisogna allontanarsi di corsa dai maestri che allontanano da se stessi le passioni e coltivano la tarassia, no? E coltivano, cioè, una specie di pace, esito di una tecnica, no? Io, quando si è scelta la copertina del libro, mi è stato proposto di usare una copertina, me l'hanno anche disegnata, era molto bella, era una copertina azzurra, no? Azzurrina con delle tende, cioè che evocavano la serenità, no? Evocavano lo star bene, ma io non incontro gli altri per stare bene, no? Questo è l'inganno della New Age, no? O di tutte queste filosofie o di queste tecniche per cui il maestro è il guru, cioè quello che ti fa assopire nella realtà, non ti fa soffrire, per cui lo scopo della vita è non soffrire. Quando soffri, allora annulli la vita nella morte. A questo si riduce la grande ideologia libertaria del nostro tempo, onichilista, no? Che è l'ideologia postmoderna, no? Si va dal desiderio di onnipotenza attraverso la tecnica a, quando la tecnica non riesce a non far soffrire, all'abbraccio della morte, per cui alla fine l'onnipotenza della tecnica, il totalitarismo della tecnica e della medicina coincide con il nichilismo, perché hanno la stessa voglia di annullare la sorpresa e la realtà, tutto è previsto. Allora, invece ho voluto una copertina gialla. Il giallo dice, cos'è il giallo, no? Nei libri, che c'è un giallo, no? Cioè che c'è una sorpresa, no? C'è una sorpresa. Io, se c'è una cosa che posso dire di aver imparato da Don Giussani, ma l'ho imparata sempre di più anche adesso che lui sarebbe morto, ma non ci credo, è il fatto che ogni istante che accade qualcuno ti tira fuori dal niente. Cioè, la creazione è accaduta sì in un istante preciso, noi siamo stati pensati dall'eternità, ma questo essere pensati dall'eternità è ogni istante una sorpresa, è ogni istante un dono. E allora il tempo non è il luogo dove si declina una categoria, no? Dove si declina una parola già saputa, ma è una totale avventura. Io ricordo che fece Don Giussani questa lezione alla scuola e all'università cattolica quando contrappose l'idea del tempo di Maritain con quella di De Lubac. Non so se, non mi ricordo la citazione a memoria, ma mi ricordo che io rimasi entusiasta, no? Perché allora non è che siccome il tempo dobbiamo farlo passare il più in fretta possibile perché non serve a niente, allora bisogna vivere non da uomini ma da cristiani, no? Mi spiego? Mentre sono i momenti del sacramento dobbiamo viverli in quanto cristiani, ma no, siamo uomini, no? E come uomini siamo aperti a tutto, ecco. Allora l'altro lo incontra, e questo è una caratteristica, è una caratteristica che, come diceva giustamente Giorgio, non è una caratteristica dei cristiani, no? Il cristiano dà a questa, che è la caratteristica dell'umano, un fondamento totale di speranza, no? Ma questa è la caratteristica dell'essere uomini, che si chiama senso religioso, no? Si chiama senso religioso, per cui l'uomo riconosce che la sua struttura stessa è questa apertura all'infinito, no? C'era una frase di Don Giussani che ho scoperto nascosta in una lettera giovanile, che invera completamente la cultura classica e la porta più in là, no? C'era Orazio che diceva: l'uomo è pulvis et umbra, no? Lui ha detto, scrivendo al suo amico Angelo, ha detto: tu sei pulviscolo, umbris et pulvis, ma sei mare, cioè sei apertura all'infinito, no? Questo è una cosa di cui anche i grandi laici che io ho incontrato sanno, no? E quello che mi ha colpito, ad esempio, in una personalità come Prezzolini, io avevo 26 anni quando l'ho incontrato la prima volta, lui 99, no? Quest'uomo non aveva in tasca le risposte da srotolarmi, ma davanti alla mia faccia era turbato, no? Desiderava che io lo convincessi della fede che io manifestavo e sapeva che io avevo, no? Perché venivo dal sabato, e allora è stato un incontro tra un ragazzino e un uomo anziano. Da lui era passata tutta la storia d'Italia, era stato amico di Papini, aveva spinto l'Italia alla prima guerra mondiale, poi aveva compiaciuto D'Annunzio, l'aveva avversato, era stato con Mussolini e ci aveva litigato, era andato in America, era tornato. Da lui era passata tutta la storia d'Italia, no? Intervenendo non solo come intellettuale, voglio dire, di salotto, ma proprio con la forza della sua parola e del suo pensiero. E uno così davanti a me era un bambino che aspettava qualcosa, no? Allora io ho visto lì, e recuperando con la memoria, ho visto come sia vero che il bene più grande è questa umanità che non va buttata via e che va valorizzata sempre, no? Io le due poesie che ho scelto sono Prima del viaggio e Il viaggio, no? Allora, la prima poesia, Prima del viaggio, è una poesia di Montale che Don Giussani citava spesso, non pretendo di avere la primogenitura della scelta, no? Ne sceglieva anche altre di Montale, ma questa era molto... E la cosa più impressionante è: un imprevisto è la sola speranza, no? E il finale, che invece dice la cultura del nostro tempo, ma mi dicono che è una stoltezza dirselo, no? Non è vero che è una stoltezza dirselo, te lo fanno credere che può accadere qualche cosa, no? Che la ragione è apertura a che la verità si affacci veramente, e tutti questi maestri non negano questa possibilità, no? Ricordava adesso Giorgio Vittadini che anche Prezzolini, che è quello che proprio mi ha, dal punto di vista della logica, è stato il più avverso, no? Ha detto delle cose tremende sul valore degli uomini, no? Una brutalità, però nello stesso tempo dice che gli piacerebbe invece credere che E lui diceva: ma perché Gesù non ha risposto a Ponzio Pilato quando gli ha chiesto che cos'è la verità? Gli ho detto: ma io nel mio piccolo non so niente, ma gli ho detto: non gli ha risposto perché era lui la verità, no? Era anche una domanda scettica che presupponeva che non ci fosse risposta, no? Però l'uomo che era davanti era la verità, no? Cioè, e noi lo vediamo adesso, che era la sua, no? Questo. E lui è rimasto lì e mi ha detto: ne ho sentite di peggio, mi ha detto. Ne sono sentite di peggio. Che è il massimo, cioè molto simpatico, no? Ma ecco, per cui veramente questa è la caratteristica dei grandi, dei maestri, no? Cioè il fatto che non risolvono i nostri problemi. Cioè il maestro non è colui che risolve i problemi, l'amico non è colui che ti risolve il problema, no? L'amico è colui che ti sta accanto guardando il destino, ti sta accanto e ti fa compagnia e ti vuol bene, e se ha incontrato quello che salva la tua vita te lo dice, se non ha incontrato però ti dice: cerchiamo insieme, no? E questo è il riconoscimento della comune umanità, no? E della comune esperienza umana. D'altro Giorgio faceva notare, rileggendo i titoli, che è vero, io scegliendo i titoli non ho posto l'accento sul contenuto filosofico e intellettuale, ma sul particolare. Di Abbagnano, che è il più grande filosofo esistenzialista italiano, ho parlato della tazzina di caffè, no? Di Ratzinger delle fragole, no? Di Wojtyła, che era un filosofo potentissimo, dei piedi, no? Perché a parte che i piedi sono una meraviglia, no? Non ci avete mai pensato? Cioè, in Isaia c'è l'elogio dei piedi, beati i piedi, no? Di coloro che portano lieti annuncio. Però beati i piedi, non dice beato il naso, gli occhi, il sorriso, lo sguardo, i piedi. Gesù cosa fa quando, per dire che vuol bene ai suoi discepoli? Gli lava i piedi, no? Che sono la parte che ha contatto con la schifezza, eh? Mi spiego? E la Maddalena, o comunque la donna che gli dichiara il suo amore, cosa fa? Gli lava i piedi, gli profuma e li asciuga con i suoi capelli, i piedi, no? E allora io quando ho visto il Papa morto, la prima cosa che ho guardato sono stati i piedi. Sono stato ore nella sala Clementina e ho guardato i suoi piedi, no? Che erano sempre pronti a camminare, che andavano dappertutto, no? E che incontravano i piedi di altri uomini, anche loro callosi, no? Cioè, la religione è un fatto di piedi, perché il cuore o pulsa nei piedi, per cui ti muovi, vai a trovare una persona, oppure è una balla, no? È una filosofia. La risposta sul senso della vita è l'incontro con le persone, non la formulazione filosofica o dogmatica di questo, anche se, essendo ciò umano, anche questo viene fuori, no? Mi spiego? Cioè, non è che allora rifiutiamo la filosofia. Poi l'altra poesia, invece, Il viaggio dei magi, a me piace perché mi piace, non so dare un perché, perché dice la dimensione della vita, no? Cioè, allora l'imprevisto a un certo punto accade, allora cosa fai? Cerchi un altro imprevisto? No, vai a fondo dell'imprevisto che ti è capitato, no? Se questo dischiude la prospettiva della verità e della salvezza, cioè della pienezza dell'essere, della felicità, no? E quell'imprevisto lì era la stella e loro l'hanno seguita, e seguire la stella implica il male ai piedi di cui loro parlano, no? Parlano anche dei piedi dei cammelli, questa poesia, no? Parla del piede dei cammelli. I cammellieri imprecavano, bestemmiavano, e i cammelli piegati, le zampe sanguinanti, volevo mettere i piedi nella traduzione, ma dopo i piedi dei cammelli mi prendono per uno scemo, le zampe sanguinanti disobbedienti, però andavano, no? E poi questo incontro, che a sua volta non è come uno se l'era immaginato, no? Perché lì c'era la nascita e la morte, no? La morte che era quella di nostro Signore, ma anche la nostra morte, però per una nascita, una risurrezione. Ecco, questo è il motivo delle scelte di queste poesie. Giorgio diceva: quelli che non ci ho messo dentro. Non ho voluto metterci dentro dei politici che pure stimo, no? Non ci ho messo Norberto Bobbio, con cui pure ho avuto un carteggio e dei lunghi dialoghi, perché alla fine mi sarebbe sembrato ingiusto verso di lui, perché non lo so, cioè lui alla fine la sua ultima posizione dinanzi a sé sul senso della vita è stata, prima mi chiese: ma lei come fa ad avere fede? Devo dire, non so, perché mi fa vedere io, e lui mi disse: io ho questo, mi colpisce questo, però devo dire che io credo che ci sia un Dio, ma questo Dio è un Dio per cui il nostro destino non conta niente, no? E scelse, come era, mi ricordo come fosse oggi, lo incontrai il 5 gennaio del 1994 insieme a Luigino Amicone, no? Andammo a casa sua e lui ci disse che aveva scelto come personaggio dell'anno 1993 quella infermiera Prianzola che era morta in Somalia, no? Uccisa. E lui diceva: possibile che Dio abbia permesso che tra l'unica persona buona della Somalia fosse uccisa? È evidente che non esiste una provvidenza. È evidente che, lui diceva, noi siamo rotelline, no? Di un meccanismo che porta Dio al suo compimento, ma questo compimento non implica affatto la nostra felicità, perché di essa Dio non si preoccupa, no? Cioè, ma me lo disse, non so se si è mai più espresso così, no? Ma mi colpì molto, perché era uno che si era fatto una domanda e si era dato una risposta, no? Ma la risposta era chiusa, no? Se tu chiudi il cerchio così, cosa fai, no? È vero che poi, cioè, io ho cercato di contestarlo, no? Ho detto: ma no, cioè, è esattamente il contrario, questo circolo è bucato, cioè la persona di Cristo, se lei guarda, è proprio colui che buca questo cerchio. Però era così, per cui non l'ho voluto mettere per rispetto verso di lui, perché avrei dovuto, non mi è sembrato un maestro, no? Anche perché è stato il maestro di questo nichilismo italiano. E poi l'altro è Eugenio Scalfari, con cui ho avuto un lunghissimo dialogo proprio su queste cose. La cosa che più mi ha colpito è che, se adesso lo posso sintetizzarlo un po' banalmente, ma cioè, parliamo alla fine delle questioni, lui aveva appena fatto libri anche religiosi, no? Dice: ma la cosa che non capisco è la Trinità, mi ho detto, e io ho capito perché. Perché dice: come io sono uno solo, come fa a essere Dio tre? Cioè, Dio sono io, no? Siamo mica tre noi Scalfari, no? E c'era questo compiacimento. Poi dopo, negli ultimi tempi, si è messo così gravemente a attaccare la Chiesa e Papa Ratzinger, che non ho voluto usare questo dialogo, anche se probabilmente mettere Scalfari mi avrebbe fatto, no? Vendere qualcosa per curiosità, qualcosa. Mentre a me interessa molto che questo è l'inizio del libro, è Don Giussani, il finale è Oriana Fallaci, perché Oriana Fallaci è l'ultimo cronologicamente di questi incontri, ma anche secondo me c'è dentro qualche cosa, c'è dentro una possibilità, perché dice il nostro tempo. Oriana Fallaci, Oriana Fallaci è una che viene non solo da un ateismo più o meno vissuto, no? Più o meno vissuto, ma viene proprio dalla teorizzazione dell'ateismo. Cioè lei, il suo ateismo ha delle motivazioni totalmente ideologiche, sembra di ascoltare Feuerbach, no? Sul il materialismo hegeliano, il materialismo dei giovani hegeliani più banale, no? Per cui dice: è stato l'uomo che ha inventato Dio perché ne aveva bisogno, oh, ma non mi aveva dato già sentita questa. Oppure è la Chiesa che ha inventato, che ha tradito Gesù, no? Per il potere. Tutte queste stupidaggini, no? da terza elementare dei libri di marxismo, no? Però l'esperienza è stata più forte di questa ideologia. L'esperienza e l'incontro con alcune personalità, e alla fine quella di Ratzinger, hanno incrinato e spezzato questa ideologia e l'hanno aperta a qualche cosa. E resta un mistero quali siano stati gli ultimi istanti. Non si può scherzare sulla conversione dell'ultima ora, non si può scherzare su questo. Ma la sua parabola è esattamente quello spezzarsi delle finte certezze, della rigidità. Io a un certo punto uso una frase che ho letto prima, non mi ricordavo neanche di aver scritto perché non l'ho riletto il libro. Ho trovato ragione senza cielo, io ti rinnego. Ammazzate come scrivi. Ragione senza cielo, io ti rinnego. No? No? Perché non è ragione, no? Ma dico anche ragione tisica. Insomma, sono un bello scrittore. Certo. Dunque, ragione senza cielo, io ti rinnego. Io sto con Montale. Qualcosa comune ai 14 maestri che ho incontrato e cui racconto. Nessuno di loro ha mai accettato un'idea così tisica di ragione. Prezzolini, ateo, era l'uomo più curioso e pronto a rinnegare il suo ateismo che esistesse in terra. Se gli fosse, è un mistero. Va bene.
Cari il nostro autore.
Sì, Chico, una domanda un po' spinosa. Cosa ha trovato e cosa non ha trovato in quelli che ha incontrato?
Cosa ho trovato?
Cosa hai trovato e cosa non hai ancora trovato in tutti gli incontri che hai fatto?
Aiutami a capire che è una domanda.
Cioè tu hai detto
profonda,
che il libro non l'hai ancora chiuso.
Ah, ecco, sì, sì.
Cosa stai cercando ancora?
Sì. Ma io, sì, guarda, io sto cercando il seguito della Fallaci, no? Sto cercando di capire se dopo l'esperienza della Fallaci può ancora accadere che ci sia qualcuno così percosso dall'esperienza, no? Questo sto cercando. Devo dire che io, come sempre, i libri nascono o per una necessità interiore o per una commessa, no? Perché qualcuno te lo commissiona. Questo è nato anche da una commessa, però è venuto fuori come libro su Don Giussani in un momento in cui io ho dovuto veramente guardare che cosa nella mia vita era decisivo, no? Cioè su che cosa si fonda la vita, no? La domanda di Gesù che c'è nel Vangelo, no? Che dice, cosa dice la domanda lì? Che cosa serve guadagnare il mondo intero se poi perdi la tua anima, se poi perdi te stesso, no? E per me questi ultimi due anni hanno avuto questa caratteristica. Ho dovuto chiedermi a viva forza di che cosa vivo io, no? E io ho scoperto, sono stato guidato a scoprire che l'essenziale è tutto ciò che resta quando abbiamo perduto tutto, no? Cioè tutto quello su cui noi basavamo le nostre certezze, cioè le nostre pseudo certezze. Allora quello che resta alla fine è la misericordia, no? Quando abbiamo perduto tutto resta questa misericordia che ci tiene a galla dal niente, che ci strappa dal nulla, no? E questa amicizia di alcune persone che ti afferra, no? E questo affetto di alcune persone che ti afferra. Poteva anche non essere così, eh? Io so che, ad esempio, Don Giussani in certi momenti della sua vita si è trovato invece completamente solo rispetto alle amicizie di fratelli, di compagni di seminario e così via, no? E io per fortuna ho avuto amici che invece nel momento duro c'erano. Cioè Giorgio, il primo giorno che mi è successo quel che mi è successo era a casa mia, no? E questo pesano di più che non le parole che si dicono, no? Perché è la condivisione dell'esistenza, no? Allora, il libro non è chiuso, non nel senso che per forza io debba fare altri incontri di questo genere giornalisticamente parlando, perché in questo momento ne sarei inibito, cioè se c'è una cosa che non posso fare è fare incontri intervista, no? Cioè per articoli. Io intendo non chiudere il libro soprattutto nel senso che, cioè, allora, la vita è un continuo incontro, no? È un continuo incontro. Io adesso, se dovessi aggiungere un capitolo, lo farei su Rose, no? Dopo quello che ho visto e sentito con lei lunedì scorso a Brugheri, no? L'ho interrogata, no? È venuto fuori un diluvio di bellezza, no? Cioè è cascato dal cielo un diluvio di bellezza, compreso il racconto del suo tunnel esistenziale, no? In cui si era infilata e come ne è uscita, no? Ne è uscita perché è stata tirata fuori per le orecchie da Dio stesso attraverso delle persone che in quel momento magari lei detestava, no? Allora, il problema è che i maestri ci insegnano che la vita non è chiusa, no? Che la vita neanche nell'ultimo istante è chiusa e anche nell'ultimo istante è utile, è utile. Cioè l'utilità della vita è esattamente il rapporto con il mistero, e il rapporto con il mistero è il senso della vita, no? Dunque non è neanche costruire delle cose, far questo, far quest'altro, questo viene, no? Ma è essenzialmente il rapporto con Dio che viene. Io nel capitolo che dedico a Don Giussani racconto un affresco che c'è nella nostra basilica ad Esio, no? Dove c'è il dipinto della Sacra Famiglia, no? Che è un dipinto, adesso io guardandolo con occhi un po' distaccati ammetto che è una schifezza artistica, no? Andrebbe se non altro restaurato, no? Io sono certo che è esattamente quello che vedeva Don Giussani quando era ragazzino, no? Perché quelli dell'oratorio, i maschi li mettevano sulla destra e l'affresco è stato fatto a fine dell'Ottocento e c'è la Sacra Famiglia, c'è San Giuseppe che lavora, la Madonna che lavora e Gesù Bambino che lavora, per cui credo che sia apologia di reato, perché, cioè Gesù Bambino che lavora, dovrebbero arrestare la Madonna e San Giuseppe, no? Se fossero, o comunque così come vogliono cancellare gli affreschi dove Maometto va all'inferno, dovrebbero gli ispettori del lavoro far cancellare anche Gesù, certo, che lavora, no? Però nessuno ci ha ancora pensato, c'è questo, no? Lavorano tutti e tre e Dio scende coronato dagli angeli, Dio Padre con lo Spirito Santo coronato dagli angeli, e la cosa impressionante, allora è evidente che in Brianza ci hanno insegnato che il principio fondamentale è la famiglia e il lavoro, no? Però la cosa davanti a Dio che non è nella bottega, è aperto sul panorama, sulle prealpi, vuol dire che tutto questo, il lavoro, è inteso come riversato sul mondo, non chiuso, anche l'amore familiare è giudicato da Dio, è promosso da Dio, e il lavoro non è tutto, infatti dietro c'è la cappella di San Giuseppe, no? E c'è il ciclo di affreschi che riguarda la vita di San Giuseppe, e lì il punto più bello non è quando San Giuseppe lavora, quando sposa la Madonna, che è molto bello, quando scappa in Egitto, ma è quando muore, no? Muore con accanto Gesù e la Madonna, e si capisce che anche l'agonia non è buttata via, cioè che l'agonia è il punto in cui si rende vero quello che è la giovinezza dell'esistere, no? Cioè il punto più alto della speranza è proprio l'agonia, e la speranza coincide con la giovinezza, no? Ed è questo quello che vorrebbe comunicare questo libro attraverso gli incontri con i maestri, ma questo è reso possibile, non è ideologia, se è vivificato da un'amicizia, no? Dall'amicizia, no? Perché queste cose, ad esempio ad Esio, sono sempre state insegnate, no? Tant'è che gli affreschi comunicavano questo, ma perché senza Don Giussani questa cosa qui parlava ma era morta e con Don Giussani ha ripreso vita, no? Perché? perché invece di essere statuine del presepio si sono messe a muoversi. È il dono dello Spirito Santo, è il fatto che lo Spirito Santo c'è veramente nella storia, muove veramente nella storia, e per fortuna c'è qualcuno che gli dice di sì con una forza imparagonabile a quella con cui dicono sì o no gli altri, no? Allora i maestri sono questi, no? Per questo ho messo Don Giussani al primo posto e ritengo che Oriana Fallaci nella sua maniera abbia sentito questo suono delle campane che l'hanno costretta a seguirle.
Perché delle domande al volo, non avendo ancora conosciuto il giallo.
Un'ultima,
sì.
E se facessi ancora questi incontri, cosa faresti di diverso? Mi hai insegnato la vita che ti rende diverso, che non hai fatto allora, di fronte a questo. Se li rincontrassi, alcuni li rincontrerai.
Sì. Non so, deve accadere questo, deve accadere. Però vorrei mantenere la cosa che tu hai detto, che per cui tu hai fatto una lezione di giornalismo, quando hai detto che il giornalista non è maestro, ma questo vale per il giornalista ma vale per ciascuno, no? Vorrei mantenere e rendere più consapevole questa percezione che cioè l'altro ha dentro di sé una ricchezza che magari neanche lui sa di avere, no? Poi le cose accadono, no? Cioè, non so, a me ci sono tante cose in più che adesso chiederei a voi Tiwa, al Ghenò, ci sono...
Probabilmente anche a Giussani.
Anche a Don Giussani, che... sì, prego. Vuoi dirti qualcosa?
No,
prima di... Allora, questo è vero, perché diciamo che la generazione giovane, no, è stata così tanto martellata sulla testa, che per cui il cuore, no, il cuore, l'apertura del cuore è stata deformata. Però pur essendo più difficile, io so che l'uomo conserva sempre, e nessun totalitarismo è mai riuscito a cancellarlo, un desiderio di libertà. Per cui un ragazzo di 14, 15, 16 anni, no? Nel momento in cui incontra una persona che crede fortemente in quello che fa, che crede in quello che dice e gli vuol bene a questo ragazzo, uno lo segue. Io c'è quella lettera lì di Don Giussani, ad esempio, che ha scritto uno al suo amico di 20 anni, no? È la lettera che scrive e gli dice: non rinnegare mai gli ideali della tua gioventù, diceva il marchese di Puena Carlo V, adolescente. Ti assicuro che la giovinezza è tutta nella infinità di desideri e di sogni che ora invadono il tuo cuore. Ti assicuro che lui ci dona la possibilità di realizzarli e che la nostra giovinezza non cessa mai. In liceo mi dicevano: fuoco di adolescenza, come mai ora mi è cresciuto? E Don Giussani parlava anche dei desideri che scrollano la tua anima magnifica, no? Allora, quando uno descrive così il cuore di un ragazzo e descrive i suoi desideri dicendo: i desideri che ora scrollano la tua anima magnifica, no? Uno come fa a non dire: io ti seguo, no? Cioè, la grande questione è che ci siano dei maestri, non che i ragazzi li riconoscano, cioè che ci siano degli adulti che abbiano la vita travolta da qualche cosa di grande, no? Che non smettano di desiderare, no? E questo è il compito nostro, e questa è l'emergenza educativa, no? Cioè, l'emergenza educativa è questo, è che la presenza di uomini che prendano sul serio le loro domande, le loro domande esistenziali, che prendano sul serio quello che agita il loro petto, no? Possa incontrare veramente dei ragazzi, no? Si metta in condizione di incontrare i ragazzi, no? Adesso purtroppo la dittatura del relativismo, no? Che non è, come qualcuno ha detto, con questa frase Ratzinger abbia voluto negare il pluralismo, no? Ratzinger ha voluto negare un nuovo totalitarismo, che è il fatto che è ammesso al dibattito culturale, è ammesso alla convivenza civile solo uno che dica che l'unica verità è che non ci può essere verità e che la verità non può essere insegnata, no? Questo. Allora, in questo momento l'emergenza educativa consiste nel porsi come persone che cioè si risponde all'emergenza educativa sia ovviamente a livello politico, a livello sociale, no? Ma la prima risposta è a livello che scatta nelle nostre persone, no? Che scatta nelle nostre persone, per cui noi ci poniamo dinanzi agli altri, dinanzi ai ragazzi, dinanzi come persone che gli testimoniano la possibilità di una vita migliore, di una vita più bella, di una vita più umana, no? Questi sono i maestri. E l'adulto, infine, è sempre un maestro, no? L'adulto è sempre un maestro. E nello stesso tempo un adulto è sempre uno che è disposto a riconoscere un altro maestro, perché alla fine, come diceva Gesù, c'è un unico maestro, c'è un solo maestro buono, no? Gli altri maestri sono quelli non che ti portano a loro stessi, ma che ti portano oltre, no? Insomma, sono stato confuso, ma quello che voglio dire è questo: il problema non è che i ragazzi capiscono poco, il problema è che ci sono pochi adulti e pochi maestri che si pongano come tali dinanzi a loro. Poi sarà la loro libertà e sarà insomma anche la libertà di Dio, no? Che permetterà o meno che tutto questo cresca o no, però la responsabilità è degli adulti, no? La responsabilità è degli adulti. E io sono convinto che, ripeto, sia insopprimibile il desiderio di libertà e il desiderio di essere uomini. Può passare ancora 20 anni o 50 anni di nichilismo invasivo, no? Ma quando ci sarà un uomo che ti guarda in un certo modo, ti fa cadere l'armatura, poi ci sarà qualcuno pronto a rimettertela su, a dire questo qui ti inganna, no? E anche te stesso dentro di te direi ma no, però è una legge inesorabile dell'uomo, no? Cioè, perché il cuore dell'uomo è un fatto oggettivo, non è un fatto culturale, cioè non è l'esito della cultura cristiana che ci siano le domande sul significato della vita. Non è l'esito di questa cultura, neanche dell'insegnamento cristiano. Cristo ha permesso agli uomini di vedere meglio questa realtà, no? Perché gli ha dato la risposta, no? Però questa è la caratteristica dell'umano, per cui sempre, incontrando in Papuasia o se scendono dei marziani, no? Non sto dicendo eresia, stai tranquillo. Cioè non è che c'è Gesù che è andato dai marziani, c'è solo questo, no? Se hanno l'umanità, perché se non hanno l'umanità è un'altra storia, no? Cioè non potranno che dire è questa la risposta.
Bellissima quest'ultima risposta, è bellissimo l'incontro a cui abbiamo assistito, pur non essendo in tanti, ma secondo me è stato veramente bellissimo per intensità e personalità di quello che è stato detto. Certamente tutti gli incontri di cui parla Farina nel libro segnano un tempo che da oggi indietro, in un certo senso, e però si affaccia sul futuro, sul domani, un tempo segnato da questa grande accenno, ad esempio, che ha fatto, che il fatto cristiano non è nient'altro che lo svelare con certezza, con sicurezza, di cosa è fatta la nostra umanità. E questo è un punto di vista interessantissimo, laicissimo e verissimo. Ed è qui l'unica differenza vera di fascino, no? del fatto cristiano. Niente, a Farina auguriamo l'intensità del suo lavoro, lo ringraziamo delle parole che ha detto, come anche al professor Vittadini. Ho ritrovato qui una frase che scrivevo sulla bacheca di quelli di giurisprudenza in Università Cattolica e tutti i giorni veniva tolta, era di Prezzolini: la legge come un elastico, lo tiri come lo vuoi. Non sapevo che era in questa intervista, la scrivevo sempre, no, lui ne sta facendo esperienza, quindi speriamo che questo giallo noi lo andiamo a leggere e lo raccontiamo anche ad altri come bellezza, e forse che il libro non si chiuda, questo libro elastico nel quale adesso è avviluppato. Grazie ancora a tutti, do un segnale su Settimana Ventura, il 18 alla sera presso il Cinema Palestrina facciamo il film Ripensando a Tarkovsky, che è stato un grande incontro, un grande maestro, a 20 anni della scomparsa. Il film Nostalgia verrà sul figlio a presentarlo, ed è il momento conclusivo della nostra attività per il 2008. Adesso ci sono tantissimi libri al nostro ricco banco libri, e Renato può regalarli. Si ferma con dedica. Grazie, buonanotte e buon Natale.